voltiamo pagina per parlare di una vicenda della quale abbiamo parlato a lungo qualche mese fa e che adesso torna a essere in primo piano grazie alla ripresa del processo che a Parma vede coinvolte tre persone accusate di stupro nei confronti di una compagna che chiameremo Claudia, e il tutto avvenne all'interno di un cosiddetto spazio di movimento all'interno della sede della rete antifascista di Parma, che all'epoca esisteva, oggi non c'è più, ma che certamente a quell'epoca era viva. E quindi una vicenda particolarmente dura, nella quale appunto non c'è stato nessun riconoscimento dello stupro da parte delle persone che sono state accusate, in cui c'è in corso un processo che si sta svolgendo con modalità che ricordano tristemente quelle degli anni 70 e anche prima, quando alla sbarra non c'erano tanto gli imputati quanto la donna, perché evidentemente è così che vanno i processi per stupro. Ne parliamo con una compagna di Radio Onda Rossa che è andata apposta a Parma per assistere al processo. Ne parliamo con Francesca. Ciao Francesca.
Ciao, buongiorno.
Allora, come vanno le cose? Vuoi anche provare a fare un po' un riassunto di tutta la vicenda?
Sì, guarda, in realtà poi gli accusati per stupro sono tre, poi ce ne sono altri tre invece accusati di favoreggiamento e minacce. Oggi però l'udienza riguarda solo i tre stupratori, Cavalca, Concari e Pucci, che sono tutti e tre presenti in aula, e tra l'altro appunto tu prima parlavi di processo alla donna, oggi sono seduti uno accanto all'altra, quindi Claudia è seduta accanto a loro. E quindi l'udienza è a porte chiuse, non c'è possibilità di entrare, e arrivano un po' delle voci, poi magari dopo pranzo potrò dirvi qualcosa di più. Quello che so è che questa mattina ci sarà un'udienza psichiatrica per uno dei tre stupratori, ma ad ora, scusate, non so quale dei tre, ve lo saprò dire dopo, e un'udienza psichiatrica perché insomma lui denuncia una grande depressione, questa storia gli sta rovinando la vita e lo sta tormentando, e quindi insomma ha portato in aula uno psichiatra, quindi insomma facciamo un buon quadro della situazione, questo è. E fuori ci sono tante compagne che sono venute anche da tante città, da Modena, da Bologna, da Varese, anche da Parma, per sostenerla. Questa volta, mi sembra questo un dato positivo, se di dati positivi si può parlare in queste situazioni, non c'è nessuno ad appoggiare loro, i tre stupratori, mentre nelle altre udienze c'era sempre una clac di simpaticoni che ridevano e bevevano birra tutto il tempo. Questa volta insomma non si sono presentati, quindi evidentemente qualcosa, forse di qualcosa ci si inizia a rendere conto. Come sapete, insomma, Blackout anche ne ha parlato tanto, la situazione di Claudia è stata molto difficile perché, riassumendo veramente brevemente per chi non ha mai sentito questa storia, lei è stata stuprata e il stupro è stato ripreso tramite un video. Questo video ha girato nella città di Parma per 3 anni senza che nessuno si chiedesse nulla, e poi alla fine, tramite un'indagine parallela che non c'entrava nulla con quello, questo video è finito in mano alla polizia. Lei è stata convocata 3 anni dal fatto e niente, ha riconosciuto, a quel punto ha riconosciuto gli stupratori ed è partito il processo. Vorrei sottolineare il fatto che lei non voleva denunciare, questo processo non lo voleva, quindi insomma già si trova in una situazione è veramente molto difficile, sia per quello che le è successo e sia per il fatto che ora sta affrontando un processo che lei sinceramente non voleva affrontare. Ma oltre a questo, come ben sappiamo, ha affrontato anche un processo di movimento che è stato molto duro nei suoi confronti, perché lei è stata additata persona non infame, diciamo, non so, brutto usare questa parola, però questa è quella che è stata usata, è stata additata come persona non affidabile.
I compagni non si denunciano mai, nemmeno se sono,
i compagni non si denunciano
nemmeno se ti hanno stuprata. È difficile dare una valutazione su questo argomento, certamente trasformare la vittima in accusata è un'operazione terrificante che denuncia quello che è la cultura patriarcale di fondo, della quale evidentemente non ci si è liberati fino in fondo in nessun ambiente, ecco.
non ci si è liberati, e tra l'altro c'è dovuto stare un intervento delle compagne, ricordiamo, delle quattro crepe, che scrissero questo documento molto esaustivo in cui raccontavano tutta la situazione di Parma e soprattutto la situazione di esilio che lei viveva, che in questo momento si è molto ridotta, però ci sono alcuni posti che ancora non l'accettano e non la fanno entrare. Se lei scrive, metti su una pagina Facebook che la sera vuole andare a una serata, ancora le viene scritto: qua non venire, non sei gradita. Diciamo che la situazione è un po' migliorata, perché poi si sono formate delle assemblee sia a Parma che a Bologna che la seguono, insieme anche dei centri antiviolenza, e che molte volte escono anche con lei la sera. Insomma, diciamo che la situazione è ancora un po' questa. Sta migliorando, perché tanti compagni e tante compagne ovviamente hanno iniziato a prendere coscienza e hanno iniziato a esprimersi su questo, e soprattutto sul condannare lo stupro senza se e senza ma. Insomma, senza i primi comunicati, ricordiamo che uscivano, erano tutti di condanna, ma poi di giudizio sul comportamento di lei. E insomma, vabbè, non, niente di nuovo, però cose che noi ci aspettiamo dai tribunali e sicuramente non dai nostri compagni. Questa è una cosa che ci ferisce molto, infatti stare qui è veramente difficile, anche perché tra l'altro c'è anche la Digos che ci controlla, a noi che siamo qua in sostegno, quindi vabbè.
Sì, è decisamente, come dire, inquietante quello che sta avvenendo in quel tribunale, ma molto più inquietante è quello che è avvenuto in questi anni a Parma, sostanzialmente, perché io, quando ho appreso di questa vicenda, quello che mi ha colpito direttamente allo stomaco in maniera molto più violenta che non altro è stato l'aver capito che lei si era resa conto fino in fondo di che cosa le era successo soltanto quando dei carabinieri le hanno mostrato un video in cui lei, completamente priva di sensi, subiva uno stupro.
E ovviamente a quel punto è stato strumentalizzato verso il movimento, e anche questa è stata, per esempio, un'accusa che è stata fatta a lei. Però quello che diciamo noi è: dove stavate voi in questi 3 anni in cui girava questo video? Dove stavate? Perché nessuno l'ha contattata? Perché solo, non lo so, che è una domanda che veramente mi tormenta questa, ma anche me lo chiedo anche a me stessa, anche a noi in giro, cioè dove stavamo, perché lei stava lì da sola, perché nessuno l'ha contattata, perché questa storia è dovuta uscire dopo 3 anni per una denuncia dei carabinieri. Lei comunque ha ancora un avvocato d'ufficio, perché quando c'è stata la denuncia, quando è partito il processo, lei stava da sola, quindi c'è un avvocato d'ufficio che la segue. Insomma, è una storia veramente, non so, una delle più brutte, sinceramente.
È una storia decisamente triste, perché sì. Tu dici 3, ma io credo che gli anni siano stati leggermente di più, perché loro sono stati arrestati un anno e mezzo fa ed erano passati ormai 5 anni dai fatti. Però a quanto sembra, a quanto dicono un po' tutti, quel dannato video che chi l'aveva fatto ha continuato a conservare gelosamente all'interno del proprio telefonino finché un carabiniere non gliel'ha trovato in casa durante la perquisizione. Ecco, quel video ha fatto il giro di un po' tanti ambienti a Parma. Sì. E il fatto che a riconoscere lì dentro uno stupro siano stati i carabinieri e non chi l'aveva visto, non chi aveva visto una persona sostanzialmente incosciente, e che ha dovuto riconoscersi nella violenza subita soltanto nel momento in cui essa stessa l'ha colta fino in fondo, proprio grazie a questa terrificante ripresa che è stata fatta, che è stata che poi è stata giustificata addirittura dicendo che era una goliardata. Ecco, perché qui siamo di fronte ad una goliardata da caserma, una goliardata che ti aspetteresti in ambienti in cui il patriarcato e la cultura dello stupro fanno ancora parte costitutiva dell'immaginario, non di ambienti che si proclamano antifascisti. Ecco, questi 3 facevano parte di una rete antifascista, erano attivisti, non a caso hanno subito una perquisizione perché erano sospettati di aver partecipato a un'azione antifascista. E in tutto questo, quello che emerge è l'estrema povertà culturale, no? Che in buona parte anche il movimento a Parma ha manifestato, perché molto deboli e molto timide sono state le prese di posizione iniziali, e soltanto dopo che queste compagne e questi compagni, tra l'altro non parmigiani, che avevano incontrato Claudia e hanno scritto poi quel documento che ormai tutti chiamano delle quattro crepe. Ecco, questo documento ha messo in evidenza quello che era accaduto, e soltanto da quel momento in più, poi quel momento si è rotto qualcosa in quel sostanziale clima di omertà che c'era all'interno del movimento parmigiano, e si è rotto qualcosa, non tutto purtroppo, non c'è quell'afflato solidale che ci dovrebbe essere in occasione di questo processo, anche se è stato importante perché appunto oggi, come mi dicevi, quante siete tante?
Siamo per ora una quindicina, insomma, anche perché il tribunale è piccolo, poi ovviamente insomma non è puoi venire qua con striscioni o cose, vieni solo magari a stare un po' con lei, anche perché poi secondo me anche un dato agghiacciante di tutta questa storia è che alla fine lei è stata consegnata nelle mani della giustizia e dei tribunali, che come sappiamo insomma con compagni e compagne non è fatta per nessuno, ma in particolare non è fatta per le donne. Quindi lei è costretta a stare qui per un altro anno a subire un processo in nome di un movimento che non si interroga e che non prende delle posizioni chiare sulla cultura dello stupro, sul sessismo, sul macismo, che scrive antisessista sui, e parlo di tutte e tutte noi magari, scrive antisessista sopra i documenti e pensa che quello basti, e che magari quando arrivano le emergenze non sa in che modo comportarsi. Il problema non sono le emergenze, il problema è tutti i giorni. È riconoscere la violenza, è una cosa difficile, le donne ci lavorano da sempre, iniziassero a lavorarci anche gli uomini.
Beh, questo ovviamente
lo possiamo insegnare noi, cioè iniziate a riconoscere, siamo da due lati della barricata, iniziate anche voi a riconoscere e iniziamo a cambiare veramente questo mondo, perché sono di trovarsi qua nel 2017 a fare un processo anni 50, mi sembra agghiacciante, con l'avvocato della parte avversa che insulta i compagni e le compagne che vengono qui a solidarizzare con Claudia, insomma la situazione sappiamo bene qual è.
Certo, ma in tutto sappiamo cosa succede, abbiamo visto numerose sentenze vergognose emesse negli ultimi anni, l'ultima proprio qua a Torino nei confronti di una donna che, come dire, ha visto assolto suo stupratore perché non avendo gridato abbastanza non è stata considerata credibile, no? Se non ti fai massacrare di botte, se non finisci all'ospedale, se non ti trasformi in Maria Goretti, non sei credibile, non sei stata davvero stuprata. Se è una violenza nella violenza assoluta, quindi che oggi tutta questa partita si giochi all'interno di un tribunale, ovviamente è un fatto molto triste, ma quello che colpisce è proprio, come dire, la scoperta che in fondo non siamo diversi dagli altri. Ecco, questo purtroppo è così. Io all'Assemblea Nazionale che si tenne a Bologna qualche mese fa, delle compagne di Roma presentarono una ricerca che era stata fatta con un questionario all'interno di spazi liberati, di luoghi occupati, di centri sociali, eccetera, eccetera, e da questo questionario anonimo risultava che una donna su tre diceva di aver subito nel corso della sua vita violenze e molestie, e questo dato è esattamente lo stesso dato che le inchieste ufficiali forniscono per l'intera popolazione italiana, e questo, vuol dire, la dice lunga su quanta strada dobbiamo cominciare a fare, a partire dai nostri posti, dai nostri luoghi, dagli spazi che attraversiamo, dove appunto magari si scrive antisessista sullo striscione, ma poi non si riesce a riconoscere fino in fondo che il patriarcato e la cultura dello stupro ci attraversano, e liberarsene è un atto politico che va compiuto tanto quanto quello che si fa quando si scende in piazza a fianco di migranti, di lavoratori in lotta o di persone colpite dalla repressione per qualche motivo, e quindi mi sembra, come dire, un aspetto importante. Ecco, tu come vedi tu questa situazione? Dacci uno sguardo tuo su questa vicenda.
Su tutta questa vicenda? Ma guarda, sinceramente purtroppo non mi stupisce più di tanto. Certo, la gravità degli eventi è particolare, ma non penso che sia una situazione emergenziale, penso che noi dobbiamo interrogarci su tante cose, su cos'è la violenza, su cos'è la violenza maschile sulle donne. Le donne lo fanno da sempre, si organizzano, si difendono, si autodifendono, e però non basta, nel senso che poi insomma ci sono due parti della medaglia, nel senso che le donne si auto-organizzano, si autodifendono, però non possono fare tutto loro, perché la violenza non riguarda solo le donne, quindi gli uomini in qualche modo si devono iniziare a mettere in discussione, devono iniziare anche a leggere magari dei testi, come leggono Marx, leggere anche dei testi femministi, iniziare a parlare con gli altri e con le altre, dare spazio alle donne all'interno delle assemblee, io questo parlo dei movimenti, dare credibilità e non dire quando succede qualcosa ci pensano solo le compagne, ok, noi ci pensiamo, però dall'altra parte che succede? Non può essere sempre un'emergenza, perché il sessismo ci sta, come ci sta il razzismo anche dentro di noi, perché siamo cresciuti culturalmente così, e però su questo ci lavoriamo, perché sul resto no? Perché evidentemente c'è un privilegio che non, maschile, che non si vuole abbandonare, e però è ora che iniziamo ad abbandonarlo, come iniziamo a parlare anche di privilegio bianco, iniziamo a cercare di metterci in discussione su questo, bisognerebbe farlo anche su altre cose. Purtroppo sono discorsi che facciamo sempre.
Certo, sono discorsi che facciamo sempre, ma vale la pena ripeterli, sì, sì. Per chi ci ascolta e anche per, come dire, restituire dignità a chi si ritrova in questo momento all'interno di un'aula di tribunale fianco a fianco con chi l'ha stuprata, e dopo aver subito mesi di processo in silenzio e dovendo subire un interrogatorio violentissimo, insomma,
uscire, se mi permetti, uscire dalla morbosità. Io ho un anno che seguo le compagne, che ci sentiamo tramite la radio, tramite anche altre cose, io tanti particolari di questa storia non li so, non mi interessano. E anche questo tanto che ha fatto male anche a lei, e che fa male anche alle donne che subiscono violenza. Se una violenza c'è stata, non c'è bisogno del particolare, non c'è bisogno del racconto specifico, non c'è bisogno ogni volta di ripercorrere la strada. Una delle cose particolari che mi ha colpito di questo caso è che lei ogni volta che va in un centro sociale o va a fare va a una serata, qualcuno vuole parlare con lei di questa faccenda. È un incubo.
Certo, anche perché, come dire, il processo si moltiplica ovunque, lei subisce il processo in tribunale, anche se sarebbe, come dire, la parte lesa, come si dice, e continua a subirlo ovunque, e tra l'altro tramite modalità che sono le stesse identiche che si possono incontrare al bar sport, la sì. Tua vita sessuale, le tue relazioni, quante volte fai e con chi fai, se che tipo di mestiere hai fatto nella vita e quanto questo mestiere ti qualifichi, cioè veramente un orrore senza fine, che dimostra davvero che la cultura dello stupro è profondamente radicata ed è difficile da scalfire anche quando parrebbe possibile, parrebbe, ecco, forse bisognerebbe uscire un po' dalla mera attenzione al semplice politicamente corretto. Non basta dire antisessiste, compagni e compagne, bisogna riconoscere quello che avviene, che ci attraversa, e tematizzarlo ogni volta che avviene. Ecco, io credo che questo sia un aspetto che va preso prepotentemente in considerazione, e da qualche tempo, anche grazie alla crescita nell'ultimo anno e mezzo del movimento femminista più forte che in passato, ecco, è stato possibile che questo caso non restasse chiuso tra le piccole cose di una città di provincia, ma esplodesse, diventasse emblematico della strada che abbiamo di fronte da fare.
È molto lunga, però comunque la solidarietà tra donne in questo caso ha funzionato tanto e funziona sempre, quindi la cosa importante è starci per le altre, riconoscere i vissuti delle altre e soprattutto accudirsi, riconoscersi e guardarsi sempre una con l'altra in qualsiasi situazione, cercare di non annullarsi mai né all'interno delle assemblee né all'interno di processi politici, e riconoscerci sempre che le cose che diciamo non sono delle cose secondarie, non sono un'opzione. e quindi sono importanti e vanno messe all'interno di una lotta che è comune e che deve diventare per tutti e tutte.
Certo, anche perché poi sui nostri corpi, i nostri nemici, quelli del governo, eccetera, attuano delle partite di civiltà inaccettabili.
Sì.
Vogliono una legge sul femminicidio che aumenti le pene. Ogni volta che si parla di stupro gridano alla repressione, specie se lo stupratore non è il marito che hai in casa, ma magari un passante possibilmente nato altrove, e quindi diventa fondamentale combattere al nostro interno il sessismo per poter meglio controbattere la pretesa da parte di chi ci governa di gestire in maniera securitaria, secondo logiche securitarie, determinate vicende. Ecco, sul nostro corpo non dovrebbe giocare nessuno, né
no.
Nei tribunali, nello Stato, e ovviamente no. la cultura...
Ricordiamo tutto il caso dell'omicidio di Francesca Reggiani, sul quale fu giocato la partita del pacchetto sicurezza contro i migranti, insomma...
Certo. Certamente.
Il corpo delle donne si gioca tanto ed è ora di dire di no, insomma, le donne lo dicono da sempre e iniziamo per tutti e tutte.
Ecco, poi tra l'altro proprio in quel caso fu significativo il fatto che ci fu una gran sordina sul fatto che poi a prendere le distanze dallo stupratore fosse stata proprio una donna del suo stesso gruppo, e sì. Questo, come dire, non avviene normalmente, non avviene sempre, e invece in quell'occasione una donna che viveva in una baraccopoli ha avuto la capacità e il coraggio di prendere le distanze da quella vicenda orribile, però questo poco conta. Il giorno dopo sono arrivate le ruspe e hanno abbattuto tutto quanto, facendo pulizia etnica nei confronti di tutti e di tutte, e questo è... La dice decisamente, decisamente lunga. Ecco, io vorrei tornare un attimo a Parma e al processo che purtroppo, io lo dico sinceramente, purtroppo si svolge a porte chiuse, probabilmente perché trattandosi di stupro di gruppo questo l'ha deciso il tribunale, ma io credo che di fronte comunque a quello che uno deve subire dentro il tribunale sarebbe meglio fosse a porte aperte, con la possibilità di partecipare, di assistere, di essere sì. Presenti all'interno del tribunale. Però qualcosa filtra, ecco, tu mi hai detto durerà ancora un anno il processo, in base
i tempi che dicono sono questi, poi qua siamo ancora alla quinta udienza, adesso siamo alle perizie psichiatriche, quindi poi devono essere, hanno già sentito i testimoni, hanno sentito tutti gli accusati, mi parlano di un anno, non so se abbiamo...
No, perché mi sembra un po' improbabile, sinceramente, nel senso
che... Non so
che...
se abbiamo le competenze per dire un anno, sinceramente, mi stanno dicendo così le compagne che lo seguono, che forse hanno un po' più polso di me, però insomma i tempi secondo me non sono questi.
Ma perché insomma, tra poco dovremmo passare alla parola al pubblico ministeri e poi alla...
Sì.
Parte civile, alla...
Anche perché questa udienza, per esempio, doveva essere a febbraio, invece è stata rimandata adesso a maggio, quindi c'è anche questo.
Questo, come dire, avviene, può capitare che un processo slitti di mesi e mesi e mesi, allora in questo caso si arriva all'anno, ma io, come dire, cercherei di capirne di più, perché probabilmente una volta finita fatta questa perizia, che credo sia stata richiesta per prendere un po' di tempo ancora e magari spegnere i riflettori, immagino che, sempre che venga accolta la proposta, immagino che si arriverà presto alle richieste da parte del PM e poi alle risposte, repliche contro repliche, quindi è possibile che forse i tempi siano anche un po' più brevi.
Perché questo... poi tra l'altro all'inizio erano state chieste anche udienze separate per lei, gli stupratori, però non sono state concesse, quindi ora fanno tutto insieme, forse cosa velocizza, però non so, sentono... No.
Non avevo...
Stanno chiamando, mi sa che hanno aperto le porte.
Benissimo, allora senti, se c'è qualche aggiornamento i microfoni di Black Cloud sono pronti, mandaci anche soltanto un messaggio, noi saremo lieti di rilanciare. Se lei volesse per caso prendere la parola, il microfono è a sua disposizione.
Ecco, non credo che la parola gliela sconsigliato, però...
Vabbè, immagino, però se dovesse capitare, senza nessuna forzatura, noi ci siamo.
Okay.
Grazie mille, ciao.
Grazie a voi, ciao compagni.
put your hands together for this.